Pluriversi Radio, podcasting dell'Università di Bergamo, Massimiliano Della Torre, Facoltà di Economia, corso di istituzioni di diritto pubblico. Nella lezione di oggi ci occuperemo fondamentalmente dei rapporti tra diritto e società e quindi esamineremo la norma giuridica, le istituzioni, l'ordinamento giuridico. Passiamo poi ad esaminare le fonti del diritto, in particolare le fonti di produzione e le fonti di cognizione del diritto e, con riferimento alle fonti di produzione del diritto, esamineremo la problematica della gerarchia delle fonti.
Le caratteristiche fondamentali dello Stato sono due, e sono la sovranità e la territorialità. Che cosa significa territorialità? Per cercare di comprendere che cosa significhi territorialità, possiamo ritornare un attimo a quello che abbiamo detto qualche giorno fa a proposito delle associazioni. Le persone possono trovarsi riunite per perseguire uno scopo comune. E in questo caso l'adesione alla forma associativa, al gruppo che queste persone formano, è un'adesione di carattere volontario. Ecco. Lo Stato invece è l'ordinamento giuridico statuale, invece è un ordinamento giuridico territoriale, nel senso che le persone, che i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche che ne fanno parte in quanto risiedono e sono legate da rapporti personali ed economici ad un determinato territorio. Quali sono le implicazioni di questo fatto, dell'essere legati ad un determinato territorio? Sono essere accomunati dal fatto di risiedere e di lavorare e di produrre e riprodurre la propria vita su un determinato territorio. Le implicazioni fondamentali sono due che dobbiamo tenere presente, attentamente. Una è la necessità. Se le associazioni, che abbiamo visto l'altra volta, erano associazioni volontarie, il fatto di essere legati per una qualche ragione che adesso vedremo ad un determinato territorio fa sì che la collettività statuale sia una collettività necessaria. Ciascun uomo, ciascuno di noi, ciascuna persona fa parte di una collettività statuale, salvo il caso della polidia, della quale ci occuperemo tra poco, che comunque è una situazione, diciamo così, eccezionale. L'altra caratteristica fondamentale che dobbiamo tenere sempre presente è che le associazioni, collettività territoriali, cioè che si individuano grazie alla loro residenza, al loro legame più che residenza con un territorio, sono collettività politiche. Che cosa si intende per collettività politica? Chi avanza qualche ipotesi? Prendiamo sempre come punto di riferimento la nostra associazione volontaria. Noi ci associamo volontariamente per perseguire uno scopo comune. Sappiamo che cosa vogliamo perseguire: giocare a scopa, commerciare stuzzicadenti, non lo so, quello che vogliamo noi. E quindi il nostro obiettivo è determinato. La politicità invece è determinata nel senso che dobbiamo produrre stuzzicadenti, vogliamo giocare a scopo e del resto non ci importa niente. La politicità invece consiste nel fatto che i membri della collettività politica possono via via individuare i fini che intendono perseguire e organizzarsi, strutturarsi, muoversi per perseguirli. In questo sta la politicità, nel decidere insieme gli scopi comuni, ma tutti gli scopi che riguardano l'intera nostra vita: come organizzare il matrimonio, come organizzare il lavoro, come organizzare la crescita delle persone, come tutelare la salute delle persone, via dicendo. Tutti questi sono scopi generali che ci toccano in quanto facciamo parte necessariamente di una collettività che deve dare una risposta a queste necessità, che sono necessità della vita comune. In questo consiste la politicità, nella possibilità di scegliere via via e di creare una gerarchia tra i fini da perseguire. Prima raggiungiamo questo qui, poi raggiungiamo però là. È più importante istruire le persone, è più importante curarle. O, come si diceva in un antico motto, è più importante produrre burro o cannoni. Si tratta di fare queste scelte di fondo che caratterizzano... Vabbè, questo poi possiamo... È una scelta politica, per l'appunto, vedete che ognuno può scegliere, a seconda di come organizza le cose, può scegliere il burro e il cannone. In questo consiste la politicità, che come vedremo si sviluppa, come vedremo successivamente quando parleremo di indirizzo politico, si sviluppa a più livelli. L'altra caratteristica fondamentale dell'ordinamento giuridico statuale è data da quella cosa, da quella qualità alla quale abbiamo già accennato, che è la sovranità. Il termine sovranità significa che l'ordinamento giuridico sovrano, lo Stato, è il titolare, è il soggetto che esercita, diciamo così che forse è meglio, è il soggetto che esercita la massima autorità in quel determinato ambito territoriale e nei confronti di quella determinata collettività di cittadini, di persone. Sovranità significa, perché massima autorità? Perché quell'ordinamento giuridico formato, e già qui ci avviciniamo, su quel territorio da quella determinata collettività, non deve, si giustifica da sé, non deve la sua origine ad elementi esterni. È la differenza che passa tra uno Stato e una colonia, da un lato, adesso le colonie non ci sono più, non ci sono quasi più, è la differenza che passa tra lo Stato e la regione, la provincia e il comune, da noi. Lo Stato esiste di per sé, non ha bisogno di giustificarsi rispetto ad altri. La regione, la provincia e il comune ci sono perché sono posti attraverso una norma che viene data dallo Stato. È la nostra Costituzione che dice ci sono le regioni, le province e i comuni. E quindi le regioni, le province e i comuni trovano fondamento non in sé, ma nell'ordinamento giuridico dello Stato, nell'ordinamento giuridico statuale. Quindi sovranità significa trovare in sé la propria giustificazione, trovare in sé i mezzi per prodursi e riprodursi, e abbiamo già visto l'altra volta cosa significa prodursi e riprodursi, produrre norme e costituire istituzioni, verso l'interno e verso l'esterno significa che lo Stato non riconosce degli ordinamenti giuridici superiori. Tutti gli ordinamenti giuridici statuali, e sono tanti, sono pari. Nessuno giustifica quell'altro, perché ognuno è originario. Come si diceva, come dicevano gli scrittori di politica e di istituzioni del Cinquecento, lo Stato è superiorem non recognoscens, non riconosce nessuno superiore a lui. E in questo sta la sovranità, ed è per questo che lo Stato, ed è per questo che questo soggetto è il, se non il titolare, è colui che esercita la massima autorità all'interno di quell'ordinamento. Ok? Ed è appunto da questa sovranità che ci consente, appunto in forza della sovranità, che noi siamo in grado di distinguere le norme di qualsiasi genere, norme sociali, norme di educazione, norme religiose, norme dell'associazione per giocatori di scopa, dalle norme giuridiche, perché proprio grazie alla sovranità, attraverso le istituzioni, lo Stato è in grado di far rispettare quelle norme, di imporle, e anche questo è un altro aspetto, è un'altra implicazione della necessità, della necessarietà dell'ordinamento giuridico territoriale. Vediamo allora fino adesso, nelle lezioni precedenti ci siamo occupati degli aspetti di ordine formale, abbiamo parlato di norme, di istituzioni, adesso abbiamo fatto con queste considerazioni sulla sovranità e sulla territorialità, abbiamo fatto un passo avanti perché abbiamo qualificato sempre da un punto di vista formale quell'ordinamento giuridico particolare che è lo Stato. Adesso vediamo invece materialmente in che cosa, da che cosa è costituito lo Stato, concretamente. Passiamo dall'aspetto formale all'aspetto sostanziale. Allora, gli elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il governo e il territorio. Che, se state bene a guardare, sono tutti elementi dei quali, sebbene non abbiamo usato queste parole, abbiamo parlato fino adesso. Allora, quando diciamo che sono elementi costitutivi dello Stato, popolo, governo e territorio, diciamo che non c'è uno Stato se non ci sono questi tre elementi, ma diciamo soprattutto che lo Stato non ha un popolo, non ha un governo, non ha un territorio. Il popolo, il governo e il territorio non sono oggetti dell'ordinamento giuridico, sono parti costitutive dell'ordinamento giuridico, sono l'ordinamento giuridico. Messi insieme producono concretamente, pongono in essere concretamente l'ordinamento, pongono in essere concretamente l'ordinamento giuridico. Sono elementi essenziali e vedremo tra un attimo, soprattutto quando parleremo del popolo, in che cosa consiste questa, quali sono le implicazioni fondamentali di questa caratteristica. Facciamo fuori subito il governo, non perché sia la cosa meno importante, ma perché del governo, il governo sarà l'oggetto di tutto il nostro, di tutto il resto del corso, quindi per il momento ci basta di dire che il governo è costituito da tutte quelle il governo inteso in senso lato è costituito da tutte quelle istituzioni attraverso fondamentali che caratterizzano quel determinato ordinamento giuridico. Negli stati moderni, in via generale, negli stati contemporanei, in via generale, il governo è costituito dal governo in senso stretto, cioè il titolare del potere esecutivo, dal Parlamento, cioè il titolare del potere legislativo, normativo, e dai titolari della potestà giudiziaria, perché questi, del potere giudiziario, perché questi sono i tre poteri fondamentali dello Stato. Governo, inteso in senso lato, è appunto il complesso delle istituzioni che caratterizzano una determinata collettività. A seconda che l'esecutivo si formi in un modo piuttosto che in un altro, che il Parlamento, il potere legislativo si formi in un modo che in un altro, a seconda che la magistratura si formi in un modo piuttosto che in un altro, avremo delle diverse forme di governo delle quali ci occuperemo tra breve. Per il governo, per il momento, basta sapere questo complesso di istituzioni che caratterizzano, attraverso i quali si esplica l'autorità, attraverso le quali si esplica l'autorità di un determinato ordinamento e che lo caratterizzano rispetto a tutti gli altri ordinamenti. Il secondo elemento costitutivo dello Stato, secondo, sono costitutivi dello Stato in forma paritaria, lo citiamo per secondo, è il popolo. Allora, il popolo è costituito da tutti quei, il popolo, elemento costitutivo di un ordinamento giuridico, è costituito da tutti quei soggetti che sono legati a un determinato ordinamento giuridico da un particolare rapporto che è dato dalla cittadinanza. Ed è proprio per questo che il popolo è lo Stato e non appartiene allo Stato. Anche qui per popolo, quindi popolo ha il termine popolo ha un significato giuridicamente rilevante e indica appunto coloro che sono elementi costitutivi di un determinato ordinamento giuridico. L'idea non deve essere confusa, non dobbiamo pensare al popolo come in termini, come dire, statistici, perché in questo caso si parla di persone residenti e allora residenti in Italia o in Francia o in Germania ci possono anche essere dei cittadini che non sono né italiani né francesi né tedeschi. cittadini che magari aspirano a diventare italiani, francesi e tedeschi, ma anche cittadini ai quali diventare italiano, francese e tedesco non interessa per niente. Io posso andare a lavorare per un anno in Germania e sono, appartengo ai residenti tedeschi, ma non sono popolo tedesco. E nemmeno l'idea di popolo deve essere confusa con l'idea di nazione, perché il termine nazione fa riferimento ad un'etnia. Come diceva il Manzoni quando parlava dell'Italia da formarsi, diceva: una d'arme, di lingue d'altare, di memorie, di sangue e di cuore, un gruppo di persone che ha un'unica forza armata, quindi un unico ordinamento di lingua, parla un'unica lingua, un'unica religione, ha un'unica storia di memorie, di sangue, appartiene allo stesso ceppo etnico ed ha un medesimo sentire. Perché quello che interessa, non c'è coincidenza tra popolo e nazione. Ci possono essere, basti pensare alla Svizzera. La Svizzera è uno Stato, ma è costituito da tre nazioni. Perché in Svizzera ci sono gli italiani, ci sono cittadini di ceppo italiano, cittadini di ceppo francese, di etnia francese e cittadini di etnia tedesca. L'appartenenza ad un medesimo ceppo etnico col popolo non ha nessuna rilevanza, così come ci possono essere degli stati formati, ci può essere un unico ceppo etnico che però risulta suddiviso in più stati. Ad esempio, si parla tedesco in Germania e in Austria, qualcuno ha anche pensato di rifare la grossa Germania una cinquantina, sessantina d'anni fa, ma gli stati che coprono la popolazione, la gente di lingua tedesca, sono due attualmente: la Germania, la Repubblica Federale Tedesca e la Repubblica Federale Austriaca. Quindi quando noi diciamo popolo, non facciamo riferimento appunto a delle nozioni di ordine statistico, quante persone stanno lì, e nemmeno a delle nozioni di ordine di altro ordine, come ad esempio quello della nazionalità, del ceppo etnico. Facciamo riferimento ad una cosa sola: alla cittadinanza. Tutti coloro che hanno la cittadinanza sono cittadini, sono membri, sono parte di un determinato ordinamento giuridico. Ogni Stato organizza l'acquisto della cittadinanza come più ritiene. In Italia si applicano praticamente, nella nostra Repubblica si applicano praticamente in via succedanea tutti i modi previsti per l'acquisto della cittadinanza. Innanzitutto da noi la cittadinanza si acquista per diritto di sangue. Il figlio di cittadini italiani o anche di un solo cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana. Oppure acquista la cittadinanza italiana chi nasca nel territorio italiano da cittadini da persone la cui cittadinanza è ignota, oppure da apolidi, cioè persone senza cittadinanza, che non appartengono a nessuno Stato. E questi sono i due modi di fondo. Un ulteriore modo per acquistare la cittadinanza è il matrimonio. Diventa cittadino italiano il cittadino straniero che abbia sposato un cittadino italiano, quindi sia uomo che donna, e che risieda al momento, che non sia ovviamente separato o divorziato, e che risieda nel territorio italiano insieme col suo coniuge. Se io sposo una ucraina e ci stabiliamo in Italia, il fatto che lei sia coniuge di un cittadino italiano le consente di acquistare la cittadinanza italiana. Esistono poi casi di elezione e di concessione della cittadinanza. Elezione che cosa vuol dire? Vuol dire che io scelgo la cittadinanza. Chi può scegliere la cittadinanza? Chi si trova ad avere una duplice cittadinanza, oppure chi non ne ha nessuna. Mettiamo che ci siano due stati che hanno la stessa regola italiana, per cui acquista la cittadinanza italiana colui che è figlio di un cittadino italiano, o la cittadinanza brasiliana colui che è figlio di un cittadino brasiliano. Se io sposo una brasiliana o se un brasiliano sposa un'italiana, il Brasile e l'Italia attribuiscono al Pargoletto la loro cittadinanza. Questo giovanotto ha due cittadinanze. Si verificherà, ci sarà un momento particolarmente chiaro per i maschietti in cui la persona dovrà scegliere a quale cittadinanza appartenere. Perché dico particolarmente chiaro per i maschietti? Non solo per i mondiali di calcio, ma anche perché ci sono le squadre femminili, ma anche e soprattutto quando si va a fare il militare, perché poter fare il militare è collegato alla cittadinanza. Quindi nel momento in cui io compio l'età per fare il militare di 18 anni, devo dire sono italiano o sono brasiliano, e farò il militare nell'esercito italiano o nell'esercito brasiliano a seconda dei casi. E così l'apolide che risieda, poi i casi previsti dalla legge sono tantissimi, potete andarli a vedere sul codice. L'apolide che risieda per un certo periodo di tempo in Italia può acquistare la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero che risieda e lavori in Italia per un certo periodo può diventare cittadino italiano e via dicendo. Prego.
Come si fa a nascere apolidi?
Come si fa a nascere apolidi? Allora, mettiamo che lei invece di essere, come si chiama?
Scarpellini.
Scarpellini, cosa che la fa bergamasco sicuramente. Allora, mettiamo che invece di sapere chi sono i suoi genitori, la troviamo, lei è un trovatello e viene depositato sulla ruota di un convento come avveniva un tempo. Non sappiamo che è il suo papà, non sappiamo che è la sua mamma, come facciamo a stabilire che è cittadino italiano? E allora bisognerà trovare un sistema per darglielo. Oppure si sono dati casi, è quello che dicevo l'altra volta, di persone che vengono private della cittadinanza di origine. Nella nostra Costituzione un articolo dice, memore di quanto era avvenuto in Germania qualche anno prima, dove tutti coloro che non riuscivano a dimostrare i loro 4/4 di arianità venivano espulsi dallo Stato, perdevano la cittadinanza tedesca, diventavano tutti apolidi. La stessa cosa i russi bianchi della prima guerra della rivoluzione russa del 17. Tutti i russi che, perché contrari o perché oppositori del regime e perché avevano fatto la guerra civile, erano stati espulsi dalla Russia, che erano apolidi, dovevano prendere la cittadinanza francese, tedesca. Se volevano continuare ad essere cittadini, dovevano prendere. Ed è per questo che nella nostra Costituzione si dice che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. È una salvaguardia per tutti i cittadini. Così come la cittadinanza si può scegliere, la cittadinanza può anche essere concessa dal nostro Stato al soggetto che non abbia una cittadinanza o che abbia una cittadinanza, quando questo soggetto abbia prestato determinati servizi nel nostro Stato, nell'ordinamento giuridico italiano, per un determinato periodo di tempo. In questo caso la cittadinanza viene concessa dal nostro Stato dall'ordinamento giuridico italiano al soggetto straniero. Così come si acquista la cittadinanza, si può anche perdere. Questi sono casi eccezionalissimi per i motivi che abbiamo detto prima. Colui che, ad esempio, noi entriamo in guerra con la Svizzera e c'è un cittadino italiano che continua a lavorare per il governo svizzero. In caso di belligeranza, il cittadino italiano che rimanga nello Stato contro belligerante perde la cittadinanza italiana e via dicendo. I casi appunto sono 1 milione e sono tutti previsti dalla legge. Se volete farvi la vostra settimana enigmistica approfondendo la cosa, pigliate il codice, leggete la legge e vedete quante sono le possibilità di acquisto o di perdita. L'essenziale è che appunto tenere presente quali sono i modi di acquisto in generale: diritto di sangue, diritto di suolo, diritto di coniugio, concessione ed elezione, che possono essere scelti dagli stati a loro gradimento. Ad esempio, negli stati di forte immigrazione alla fine del secolo, l'Argentina ad esempio, dove andavano a finire una quantità di bergamaschi, di veneti e via dicendo, cosa faceva? Si diceva, la legge argentina stabiliva che diventavano cittadini argentini coloro che erano nati sul suolo argentino. Quindi anche se io venivo giù da Conegliano Veneto e mi sposavo con una di Brembate Sotto che si trovavano a fare gli emigranti in Argentina, il nostro Pargoletto
benché figlio di cittadini italiani, acquistava immediatamente la cittadinanza argentina. La concessione e l'attribuzione della cittadinanza per diritto di suolo, iure soli come si dice, è un sistema che viene adottato da tutti quegli stati che hanno bisogno di acquisire popolazione, perché in questa maniera si fanno dei cittadini gratis, per così dire. Come si fa ad ottenere la cittadinanza? Il cittadino straniero o l'apolide che intenda ottenere la cittadinanza viene attribuita da noi attraverso un decreto del Presidente della Repubblica che viene dato dietro parere del Consiglio di Stato, previa accertamento della sussistenza dei requisiti che la legge prevede perché uno possa acquistare la cittadinanza, perché uno possa acquistare la cittadinanza italiana. Ultima notazione rispetto alla cittadinanza è che la cittadinanza, e in questo consiste l'essere parte di uno Stato, il cittadino si distingue dal suddito, perché il cittadino è parte di uno Stato, il suddito invece è, diciamo così, tra virgolette, proprietà di uno Stato. Viene riconosciuto come soggetto giuridico, ma non ha tutti i diritti del cittadino. Da noi attualmente di sudditi, diciamo così, che negli stati da un centinaio di anni a questa parte è difficile trovare dei sudditi. Vabbè, ci sono i sudditi di Sua Maestà Britannica, ma tirano al cittadino. La figura che emerge, proprio perché lo Stato si costruisce come, proprio perché gli elementi costitutivi dello Stato sono popolo, governo e territorio, il cittadino è parte attiva dello Stato, non è un oggetto dello Stato, e proprio in questo fatto sta la distinzione appunto tra suddito, che è proprietà tra virgolette dello Stato, e il cittadino, che invece è membro attivo dello Stato. Questo per quel che riguarda la cittadinanza, il popolo. E infine abbiamo il territorio. Il territorio è quella parte di superficie terrestre sulla quale esercita la propria autorità un determinato ordinamento giuridico. E quindi con riferimento al territorio si pone il problema di che cosa? Di come facciamo a delimitare quel territorio, il problema dei confini. I confini possono essere ovviamente naturali o artificiali. Naturali sono tutti quei confini che vengono identificati secondo dei criteri, come dire, consuetudinari, antichissimi, per cui il confine può correre lungo il corso di un fiume, oppure può correre lungo lo spartiacque, là dove ci sono delle montagne, oppure può correre lungo una costa, con i limiti che vedremo adesso, oppure sono artificiali quando il confine viene tracciato, diciamo, sulla carta geografica ed è quello lì. In questi giorni si parla di un incontro tra le due Coree, il confine tra le due Coree è dato dal famoso 38° parallelo, una riga diritta che taglia a metà una penisoletta. Se noi guardiamo una cartina dell'Africa, soprattutto dell'Africa settentrionale, vediamo, là dove c'è il Sahara, vediamo che i confini, che gli stati, la Libia, l'Egitto, l'Algeria, eccetera, hanno dei confini drittissimi. Perché? Perché lì c'è il deserto, quindi qualcuno si è messo lì, dicono, se andiamo in Olanda, ecco, una cosa che mi ha divertito molto la prima volta che mi è capitato di andare in Olanda è che nel bel mezzo di una pianura a un certo punto c'era una garitta, non c'era niente che... Una garitta è una sbarra rossa e bianca, lì passava il confine, non c'era assolutamente niente che ti avrebbe fatto capire che di qua era Germania, di là era Olanda, se non questa, in questa immensa pianura, se non questa garitta e il passaggio a livello nel mezzo della strada, perché non ci sono confini naturali e allora vengono tracciati artificialmente. Con riferimento al territorio si pongono una serie di problemi, oltre a quelle regole che abbiamo detto per individuare i confini naturali, si pone il problema soprattutto del cosiddetto mare territoriale.
Mare territoriale è quella porzione di superficie marittima che contorna un determinato stato, un determinato territorio. Come si fa a stabilire qual è il mare territoriale? Gli antichi dicevano che il mare territoriale era delimitato, arrivava fin dove ubi armorum potestas, fin dove arrivava il colpo del cannone, là era mare territoriale, più in là poteva andare chiunque. Col passare del tempo si sono trovati dei mezzi, prevalendo il burro sui cannoni, si sono trovati dei mezzi meno bellicosi e si è individuato il mare territoriale in una certa fascia di mare, misurata in chilometri e miglia, che a partire dalla battigia, non bagnasciuga mi raccomando, la battigia, perché il bagnasciuga che cos'è? Ecco, non si dicono queste cose, è gravissimo. Allora il bagnasciuga è la linea di galleggiamento di una nave, dove le onde vanno su e giù e sbattono. La costa invece, dove arrivano le onde, si chiama la battigia, contrariamente a quello che diceva l'onorevole Mussolini, si chiama la battigia, e il mare territoriale si misura a partire dalla linea asciutta della battigia nel momento di bassa marea. Quanto sia la profondità, nel senso di larghezza del mare territoriale, è una cosa che viene stabilita dai singoli stati, non esistono delle regole consuetudinarie, viene stabilita dai singoli stati per le ragioni più varie, prevalentemente che ragioni saranno secondo voi?
Commerciali?
Saranno ragioni economiche. Il Cile, in ciò battendo tutti, perché diciamo che il mare territoriale si aggira sui 10-15 km per ciascuno stato. Il Cile, siccome il suo territorio ha delle miniere di rame, ha stabilito che il suo mare territoriale ha una profondità di 300 km, perché così può andare a sfruttare le miniere di rame che stanno anche piuttosto in là nel mare. Tutto quello che non è mare territoriale è alto mare o mare aperto, dove nessun ordinamento, quindi un luogo dove non si... libero da qualsiasi ordinamento, dove non si applica nessuna norma, salvo che non ci siano delle norme di diritto internazionale o che non ci troviamo su una nave o su un aereo, perché anche per lo spazio, diciamo non solo per il mare, ma anche per lo spazio aereo si pongono problemi di spazio territoriale, di spazio che fa capo ad uno Stato. In questo caso, laddove lo spazio, anche qui vige la regola per cui laddove lo spazio non è più fruibile dalle persone, quello è spazio libero. Allora, fino a 6, 7, 8 mila metri noi ci troviamo nello spazio aereo di un determinato stato, al di sopra di quell'altezza è spazio libero e chiunque può andare senza dover dire niente a nessuno. Ultima considerazione rispetto al territorio, insieme allo spazio aereo, libero o statuale, e al mare territoriale, abbiamo il problema della cosiddetta piattaforma territoriale, fin dove si estende l'autorità di uno Stato al di sotto di un ordinamento giuridico, al di sotto della crosta terrestre. Quando il Cile estende i suoi confini fino a 300 km dalla costa è perché vuole dire che la piattaforma territoriale, il suolo che sta sotto il mare, gli appartiene, lo può sfruttare come vuole. E questa è la piattaforma territoriale. Quindi praticamente se noi guardiamo un ordinamento giuridico, un ordinamento giuridico è una cosa che va a cono dal centro della Terra all'infinito fin dove è sfruttabile lo spazio aereo. Dette tutte queste belle cose, dobbiamo dire, perché ci consente, non perché ci produca un'utilità immediata, ma perché ci consentirà di comprendere alcuni aspetti fondamentali, come ad esempio quello del suddito, nel prosieguo del corso, dobbiamo dire due cose sulle forme di Stato. Quando si parla di forma di Stato, quando si parla di forma di Stato. Se gli elementi costitutivi dello Stato sono tre, popolo, governo e territorio, materialmente, concretamente e sostanzialmente sono tre, a seconda dei rapporti che intercorrono tra questi tre elementi, avremo diverse forme di Stato. Nella storia moderna noi ci imbattiamo sostanzialmente in tre o quattro forme di Stato. La più antica, quella che troviamo praticata nel Medioevo, è la forma di Stato cosiddetto patrimoniale. Perché patrimoniale? Perché i rapporti anche di carattere pubblico che si sviluppano all'interno di quegli ordinamenti sono modellati sul diritto privato. Il sovrano è il padrone della terra e del popolo, quindi il governo è padrone degli altri due elementi dello Stato, è il proprietario e tratta questi elementi esattamente come se fossero cosa sua. Quando un re si sposava con l'erede a un trono, si sposava con un altro erede a un trono, cosa faceva? Gli dava in dote le Fiandre piuttosto che la Moldavia, esattamente come uno potrebbe dare in dote la casa di Trescore piuttosto che l'automobile, perché era una roba sua. E non solo, dando la Moldavia dava anche i Moldavi, perché era una roba sua. Ed è per questo che lo Stato si chiama patrimoniale, si chiamava questo tipo di Stato, si chiama, questa forma di Stato si chiama patrimoniale, perché anche i rapporti di ordine pubblico, quelli facenti capo all'ordinamento giuridico, sono modellati sullo stampo del diritto privato. In questi Stati non si può, nella forma di Stato patrimoniale, non si può parlare di cariche pubbliche, perché tutto il potere appartiene al re, al sovrano, al governo, il quale lo dà fiduciariamente a qualcuno. Io sono Carlo Magno e nomino il signore lì davanti marchese del Baden-Württemberg, perché lo nomino marchese. Lui che cosa farà? Eserciterà in nome mio il potere nel Baden-Württemberg. Il giorno che lui a me mi sta antipatico perché mi fa un po' di fronda, non so, fa qualcosa che non va, allora dico, vabbè, marchese del Baden-Württemberg, via, te lì ci metto un altro, e magari per evitare che qualcuno diventi troppo forte faccio un marchese del Baden-Württemberg Nord e un conte del Baden-Württemberg Sud. Perché? Perché le cariche pubbliche non sono cariche pubbliche, sono l'affidamento a qualcuno di una quota di un potere che mi appartiene. Voi direte che sciocchezze sono queste, non è tanto, sì, sembrano cose passate di moda, ma dovete pensare, semmai, perché qui siamo a economia, voi dovete pensare che la proprietà, il diritto di proprietà, nei paesi di lingua anglosassone, nei paesi di civil law, è modellato tutto, al contrario che da noi, sul tipo di proprietà medievale. Se voi andate a comprare una casa in Inghilterra, adesso un po' meno perché col passare del tempo le cose si livellano, ma solo 50 anni fa uno doveva sapere, se io compravo una casa da quella signorina lì, dovevo sapere qual era la quantità di proprietà che le spettava, perché lei le aveva preso da un vassallo che a sua volta l'aveva comprato da un valvassore che a sua volta l'aveva comprato da un valvassino, che poteva cedere non l'intera proprietà come la intendiamo noi, ma una fetta. E quindi io potevo pensare di aver comprato un castello in Gran Bretagna e invece avevo acquistato la possibilità di fare il fieno nel parco di quel castello e basta. Perché? Perché la proprietà si era così spezzettata attraverso tutti i successivi titolari di quell'area che esisteva un titolare antico che non c'era più e tutta la sua proprietà era divisa non solo orizzontalmente, un pezzo di più, ma anche verticalmente, come poteri che uno poteva esercitare. Ed è un problema che si pone tutt'oggi nei paesi di civil law, di di common law nei paesi di lingua anglosassone, sebbene dicevo sempre in misura minore perché col passare del tempo queste cose. Questo per dire che uno parla di stato patrimoniale, è vero, gli stati patrimoniali non ci sono più, però l'eredità degli stati patrimoniali nonostante tutto si sente ancora. Poi abbiamo il cosiddetto stato di polizia. Lo stato di polizia è quella forma di stato che troviamo in Europa praticamente tra il 5-600, 4-5-6-700, dove i tre elementi, popolo, governo e territorio, in particolare l'elemento governo, non è più un qualcosa di personale, ma viene interpretato come una funzione. Federico II di Prussia diceva, io tra il 1720 e il 1780, diceva, io sono il primo servitore dello Stato, perché lo Stato era fuori di lui e lui si concepiva come il titolare, come colui che esercitava un potere che stava fuori di lui. Qualche anno prima, 100 anni prima, il famoso Re Sole diceva che l'età c'est moi, lo Stato sono io. E lo Stato era lui, ma comprendeva contemporaneamente governo e territorio, non lo poteva, popolo e territorio. Doveva esercitare il suo potere non in funzione di sé, ma in funzione del territorio e del popolo. Stato di polizia perché? Perché polizia vuol dire, in francese, organizzare le cose, tenerle secondo un certo ordine, e questo certo ordine era un ordine al quale soggetteceva anche il sovrano. Anche il sovrano era soggetto alle leggi, salvo che, siccome lui era il titolare del benessere del popolo, poteva disobbedirle, o del territorio, poteva disobbedirle per portare più benessere. Lo stato di polizia si dice anche stato assoluto perché il sovrano era legibus solutus, c'erano le leggi, le doveva fare, le doveva obbedire, ma poteva anche non ottemperarle, quando la ragione di Stato, una ragione più forte in assoluto gli imponeva, secondo lui, di non ottemperare alla legge. In questa forma di Stato, nella forma di Stato di polizia o dello Stato assoluto, gli uffici pubblici cominciano a diventare uffici pubblici. Non sono più una quota di un potere indistinto che io cedo a X o a Y perché mi sta simpatico o perché mi aiuta. Sono un complesso di attribuzioni definito che viene attribuito ad una persona che presenta determinati requisiti. Questi primi aspetti cominciano a farsi vedere in Francia con il regno di Enrico IV, quello del pollo sulla tavola di tutti i francesi, Enrico IV di Navarra, quello dell'editto di Nantes, il cui ministro Sully ha incominciato a dire no, non si tratta più di dare una fetta di potere a X e una fetta di potere a Y, si tratta di creare degli uffici che si occupano di questo piuttosto che di quell'altro, e quindi ha creato un ufficio per la gestione dei fiumi, un ufficio per la gestione, praticamente un ministero per la gestione delle strade e dei ponti, e sono i primi esempi di ufficio che esiste in quanto tale, non perché è una fetta di potere attribuito ad una persona. E questa è la caratteristica, queste sono le caratteristiche dello Stato di polizia o dello Stato assoluto. Con la fine con la Rivoluzione francese, quindi con la fine del Settecento e con la fine con gli inizi dell'Ottocento, nasce lo Stato di diritto, quindi quella forma di Stato alla quale anche la nostra appartiene, ovvero sia quella forma di Stato in cui tutti sono soggetti alle norme. La norma diventa la regola, la legge, ed è per questo che si chiama Stato di diritto, diventa l'elemento fondamentale dello Stato. Nessuno, nemmeno il sovrano, nemmeno il governo, può eccedere quanto stabilito dalla norma. La forma di Stato di diritto è la forma di Stato predominante in tutto l'Ottocento, predominante in Europa sostanzialmente, parte delle Americhe, in tutto l'Ottocento. Le funzioni fondamentali dello Stato di diritto sono quelle di garantire l'ordine all'interno e la difesa verso l'esterno. Tutto il resto viene tendenzialmente lasciato alla gestione dei privati, alla gestione privata. Quindi polizia ed esercito, pesi e misure, moneta, ma niente di più. Alla forma di Stato di diritto, la forma di Stato di diritto si arricchisce profondamente nel 1919 con la Costituzione di Weimar, Costituzione che i tedeschi si sono dati dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e dopo che l'imperatore di Germania aveva abdicato al trono perché ne aveva prese troppe. Costituzione detta di Weimar perché è stata la costituente di allora, si è riunita nel teatro granducale di Weimar, che è una bella cittadina tedesca, e lì ha elaborato la Costituzione. Nasce lo Stato sociale perché? Che è un arricchimento dello Stato di diritto perché? Perché lo Stato sociale si propone non solo, e questo è importante, di garantire la sicurezza l'ordine all'interno e la sicurezza dall'esterno, ma si propone anche di costruire, di intervenire nella vita quotidiana, nelle relazioni dei cittadini, al fine di creare delle condizioni di pari opportunità. Un poeta francese aveva detto che è vero che tutti in Francia della fine Ottocento possiamo scegliere se dormire al Ritz, che sembra fosse un grande hotel, o dormire sotto un ponte della Senna, però io lo posso scegliere. Chi può sceglierlo, e invece ci sono alcune persone che non possono che dormire sotto i ponti della Senna. Lo Stato sociale nasce dopo la Prima Guerra Mondiale e segnatamente a Weimar nel 19, proprio perché si comincia a pensare lo Stato come qualcosa che interviene nella vita dei cittadini per creare condizioni di pari opportunità, per fare in modo che tutti effettivamente possano scegliere se dormire al Ritz o sotto i ponti della Senna, almeno nei limiti del possibile. Le ragioni storiche, storico-politiche, casomai le vedremo quando prenderemo in considerazione l'articolo 3 della nostra Costituzione, che nei suoi due commi, primo e secondo, mette bene in evidenza le differenze, l'arricchimento costituito dalla crescersi delle funzioni dello Stato nella forma di Stato sociale. Quando io ero giovane, nell'ambito delle forme di Stato, adesso lo diciamo semplicemente come residuo storico, ma fino a un certo punto si faceva anche nell'ambito delle forme di Stato sociale di diritto, si faceva anche distinzione tra le forme di Stato di democrazia occidentale e le forme di Stato di democrazia socialista, perché allora c'era l'Unione Sovietica, la Cina, la Polonia, l'Ungheria, eccetera, sulle quali avremo occasione di tornare, perché ci sono delle caratteristiche della nostra Costituzione, delle ottime caratteristiche, se per quello, della nostra Costituzione, che vengono mutuate da quegli ordinamenti, anche se indirettamente. Qui ci basta di sapere che la distinzione che veniva tracciata tra queste due forme di Stato, forme di Stato di democrazia occidentale, forme di Stato di democrazia socialista, per dirla in parole, come dire, secondo una distinzione che usava fare un tempo, fatta un po' con lo sgorlaccio, nelle forme di Stato di democrazia liberale prevaleva dei due, la rivoluzione francese si fa su quei famosi tre parametri che sono libertà, eguaglianza e fraternità e solidarietà. Negli Stati di democrazia occidentale veniva presa come in considerazione come elemento fondamentale la libertà, che veniva concepita come strumento anche per creare eguaglianza. Negli Stati di democrazia socialista invece veniva preso come termine di riferimento fondamentale l'eguaglianza, vista come strumento per generare anche libertà. E questa era la distinzione fondamentale tra le due forme di Stato come si può cominciare a intuire, come vedremo meglio quando affronteremo espressamente questo tema, il problema non è tanto quello della prevalenza della libertà sull'eguaglianza o dell'eguaglianza sulla libertà, il problema è quello di fare in modo che ci siano tutte e due e che producano. La forma di Stato sociale è appunto quella forma nella quale si cerca di coniugare, secondo modalità che vedremo a suo tempo, su un piano paritario la libertà, si cerca di coniugare su un piano paritario la libertà e l'eguaglianza. Unitamente a tutte queste forme di Stato c'è un'ulteriore forma di Stato che è costituita, che è data dalle unioni di Stati. Le unioni di Stati sono fondamentalmente di due tipi, sono gli Stati federali e le confederazioni. Lo Stato federale che cos'è? È uno Stato costituito da più Stati. Quando noi diciamo che gli Stati Uniti d'America sono formati da 50 Stati, stiamo parlando di quanti Stati? Di 51 Stati. I 50 Stati federati più lo Stato federale che è costituito dall'insieme di questi Stati. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuno degli, o anche quando parliamo degli Stati del Baden-Württemberg, della Sassonia, eccetera, della Pomerania, Mecklenburgo, che sono gli Stati che costituiscono lo Stato federale di Germania, stiamo parlando di Stati a sé stanti, di ordinamenti giuridici che tendenzialmente si giustificano da soli, che sono originari, tant'è che esercitano tutte le funzioni proprie dell'ordinamento giuridico. Ciascuno ha un suo governo, ciascuna ha il suo popolo, ciascuna ha la sua giurisdizione, ha il suo potere giudiziario. Lo Stato federale avrà un popolo che è costituito da tutti i popoli della federazione, un governo che sarà il governo federale e anche una magistratura federale. Quando noi andiamo al cinema e sentiamo i poliziotti che dicono questo è un reato federale, perché? Perché ci sono alcune fattispecie concrete che sono perseguite come vogliono loro dalle legislazioni dei singoli stati. Poi ci sono delle fattispecie concrete che costituiscono reato su base paritaria in tutti gli Stati Uniti. E questi sono reati che vengono giudicati non dai giudici dei singoli stati, ma dai giudici dello Stato federale. Quindi lo Stato federale avrà un proprio governo, un proprio parlamento, una propria magistratura ed eserciterà in proprio una serie di poteri o di funzioni. Questo come può avvenire? Avviene perché ciascuno degli stati che si federa, diciamo così, rinuncia a una parte della sua sovranità per attribuirla allo Stato federale. Dopo qual è il moto della storia? Il moto della storia è che progressivamente lo Stato federale ha eroso sempre più poteri ai singoli Stati, per cui adesso ci è difficile pensare agli Stati Uniti come una congerie di Stati, li pensiamo come quelli che hanno sede alla Casa Bianca, ci è difficile pensare alla Germania federale come un complesso di Stati, noi pensiamo al governo, al cancelliere, al governo di Berlino e siamo tutti contenti. Siamo così contenti, non andiamo a indagare oltre, ci basta così. Però dobbiamo pensare che lo Stato federale si muove come, appunto, come uno Stato, cioè come una unità unica rispetto al resto della società degli Stati. La Pennsylvania o il Baden-Württemberg non hanno una personalità di diritto internazionale, perché la politica estera viene gestita dallo Stato federale. Quindi lo Stato federale si caratterizza per avere una propria organizzazione che si assomma e si sovrappone all'organizzazione dei singoli Stati federati e che si impone ai singoli Stati federati. Quando nel 1787 è stata approvata la Costituzione degli Stati Uniti, allora quella Costituzione è stata approvata dai rappresentanti delle 13 colonie che si erano appena erette a Stato staccandosi dalle 13 colonie inglesi che si erano appena erette a Stato staccandosi dall'Inghilterra. Queste 13 colonie hanno stabilito quella che è tutt'oggi la Costituzione degli Stati Uniti e hanno detto: quando i parlamenti di almeno 9 colonie avranno approvato questa Costituzione, si sarà formato lo Stato federale. La nona colonia ha approvato la Costituzione nel 1789 e tracete si è formato lo Stato federale. 4 stati di quei 13 non hanno detto niente, si sono presi lo Stato federale tra i denti, praticamente. Questo per dire che cosa vuol dire uno Stato federale? Vuol dire uno Stato che assume su di sé una quota della sovranità che altrimenti sarebbe spettata ad altri stati. Ha una volontà che si impone. E questo è l'elemento che distingue lo Stato federale dalla Confederazione. La Confederazione è un'unione di stati, diciamo così, più blanda, meno stringente, che può avere, più delle volte ha, degli organi comuni, le cui decisioni però non sono in grado di imporsi a prioristicamente sulle decisioni dei singoli stati. Perché ciascuno Stato della Confederazione continua a mantenere la propria soggettività statuale. La rinuncia a una quota della sovranità è minima, della propria sovranità è minima. Tant'è che, ad esempio, difficilmente una Confederazione avrà una propria magistratura, un proprio potere giudiziario. Generalmente una Confederazione ha il più delle volte degli organi esecutivi in comune, forse un'assemblea, ma organi giudiziari niente, perché l'ordinamento, il diritto che vige nei singoli stati rimane sempre il diritto di ciascuno singolo stato. Questo vi fa venire in mente niente? C'è un grosso problema, al quale adesso accenneremo, che è costituito da noi cittadini europei. L'Unione Europea è uno Stato federale o è una confederazione di Stati? Allora, vediamo un po', adesso prendiamo in considerazione alcuni elementi dell'Unione Europea e poi vediamo come e se riusciamo a concludere questo discorso. Allora, due rapide parole di storia, come nasce, perché dobbiamo farci una mezza idea, come nasce la Confederazione, quali sono i primi passi della comunità dell'Unione Europea. Nel 1951, non mi ricordo male, sì, nel 1951 nasce la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Perché nasce la CECA? Perché il carbone e l'acciaio? Perché il carbone e l'acciaio, la Saar, l'Alsazia, la Lorena, il Belgio, erano stati, così come l'Iraq adesso, per il petrolio, allora invece il carbone e l'acciaio erano gli elementi fondamentali della produzione industriale. E le due guerre mondiali, soprattutto la prima guerra mondiale, era stata scatenata proprio per questioni di proprietà, di titolarità, di possibilità di sfruttamento di giacimenti di carbone e di acciaio. Attraverso la CECA che cosa si fa? Si cerca di creare un organismo comune che gestisca per conto o comunque in nome di questi stati, degli stati coinvolti nella CECA, queste risorse fondamentali, il carbone e l'acciaio. A questa CECA aderiscono 6 stati, l'Italia, la Francia, la Germania, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo, e si danno un organismo comune per la gestione però di sole queste, dei problemi che ineriscono alle risorse carbone e acciaio. Poco più tardi nasce la cosiddetta Euratom, la Comunità Europea per l'Energia Atomica, visto che il problema è quello appunto delle risorse che producono energia, perché sull'energia si fonda tutto. Allora si vedeva si attribuiva alla energia atomica una particolare valenza economica, e quindi, così come era sembrato opportuno gestire unitariamente risorse come il carbone e l'acciaio, così è sembrato opportuno gestire unitariamente risorse, cercare di gestire unitariamente la risorsa energetica costituita dall'energia atomica. E fin qui siamo andati avanti, e l'Euratom nasce insieme con la CE, o con il MEC come si diceva allora, il mercato comune europeo, nel 1957 a Roma, sempre tra gli stessi stati che abbiamo detto prima, dove, oltre che a creare un nuovo organismo per la gestione comune, per la gestione di questa risorsa, incominciano a crearsi degli organismi comuni che tendono a diciamo così, consentire una gestione unitaria delle risorse economiche principali dei paesi europei che si associano a questa, che si associano a queste organizzazioni. Da qui, dopodiché, la marcia parte, le cose cominciano a rotolare, e cominciano a rotolare nel senso di acquistano forza andando avanti, e quindi si stabiliscono delle forme di cooperazione tra questi paesi europei sempre più vasti, forme di cooperazione sempre più vaste, fino a che alla fine del secolo scorso, verso la seconda metà degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, abbiamo tutta quella serie, da un lato abbiamo una serie di trattati come quello di Maastricht, come quello di Amsterdam, come quello di non mi ricordo più dove, che progressivamente estendono concretamente la gestione di attività comuni, in particolare cercano di creare uno spazio economico unico all'interno dei paesi associati, in maniera tale che ci sia una libera circolazione di merci e di persone all'interno dei paesi europei che aderiscono a queste unioni di stati. E in più le cose, dicevo, cominciano a rotolare, nel senso che si ingrandiscono, perché con la fine degli anni del secolo scorso, nel 1900, progressivamente aderiscono alla Unione Europea, l'Unione Europea che comincia a chiamarsi così dal Trattato di Maastricht, e quindi già il termine Unione dovrebbe farci pensare a qualcosa di più pastoso che non a una semplice confederazione, ma questo lo vedremo dopo. Aderiscono anche un'ampia serie di stati, oltre a quelli originari. Abbiamo una parte degli stati scandinavi, la Finlandia, la Norvegia, l'Inghilterra, la Spagna, tutti, gran parte dei paesi dell'ex est europeo che aderiscono alla comunità, all'Unione Europea, ed estendono questa area, estendendo così l'area di libero mercato, di libera circolazione delle merci e delle persone all'interno di questa stessa area. Originariamente avevamo due consigli, uno per la CECA e uno per l'Euratom, che progressivamente si integrano, e in più abbiamo una specie di assemblea, ma non rappresentativa, formata da persone inviate dai parlamenti dei singoli stati, che costituiscono una specie di Parlamento europeo. Una specie perché? Perché questo Parlamento non viene eletto dai cittadini degli stati membri della comunità europea, ma viene creato, diciamo così, in secondo grado dalle istituzioni della comunità europea, dalle istituzioni dei paesi che aderiscono alla comunità europea. Le prime elezioni del Parlamento europeo, le prime elezioni dirette del Parlamento europeo si hanno nel 1979. Quindi solo nel 1979 il Parlamento europeo diventa un organo rappresentativo del popolo europeo. Ammesso che si possa parlare di popolo europeo, ma qui direi di sì, perché già dalla metà degli anni Ottanta chi ha un passaporto vede scritto sopra Comunità Economica Europea. Siamo cittadini europei e non solo cittadini italiani, francesi, tedeschi, eccetera, eccetera. Vabbè. Questo dal punto di vista della storia. Vediamo invece un attimo quali sono le istituzioni della comunità economica europea. Abbiamo cominciato a dire che si avevano due consigli che progressivamente si integrano le rispettive competenze e finiranno con la fine del secolo scorso col formare un consiglio unico. E in più abbiamo detto che ci troviamo di fronte ad un Parlamento che solo dal 1979 viene eletto direttamente, una volta ogni 5 anni, dai cittadini europei. Si tratta di istituzioni che somigliano a le istituzioni di un qualsiasi ordinamento, organo rappresentativo ed organo esecutivo, ma non sono sovrapponibili a quelle di un vero e proprio, di un ordinamento, di uno Stato, così come l'abbiamo accennato e così come lo vedremo. Perché? Perché il Parlamento non è titolare esclusivo di che cosa? Della potestà normativa. La potestà normativa solo da pochi anni è in funzione del cosiddetto procedimento di codecisione, ovvero sia il fatto che le norme europee, delle quali ci occuperemo tra un attimo, e solo alcune norme europee dell'Unione Europea vengono approvate, devono essere approvate nello stesso testo e dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea e dai commissari europei, perché la potestà normativa fondamentale spetta sempre o alla Commissione Europea o al Consiglio d'Europa. Che differenza c'è tra la Commissione Europea e il Consiglio d'Europa? La Commissione è un organo stabile formato da una serie di commissari, ognuno dei quali è presente, vi partecipa, non in quanto rappresentante di uno Stato, ma diciamo così a titolo personale, esattamente come un ministro diventa ministro di uno Stato. È un organo stabile, nel senso che colui che è nominato commissario dal governo di uno Stato rimane commissario per tutto il tempo che gli spetta, salvo che non si dimetta, e appunto la Commissione è un organo unico. Viceversa, il Consiglio europeo è formato dai ministri via via competenti per le varie materie delle quali quella determinata seduta si riunisce un limitato numero di volte l'anno, non siede stabilmente come i commissari, decide, è di composizione variabile perché al Consiglio d'Europa partecipano solo i ministri competenti per materia, e appunto anche questo è dotato di iniziativa legislativa, fa parte di iniziativa legislativa. Infine abbiamo un ulteriore consiglio che è formato dai capi di Stato degli Stati che appartengono all'Unione Europea, e in questo caso il Consiglio si occupa solo di attività, come dire, di indirizzo politico generale, non prende delle decisioni concrete né pone in essere delle norme che possano essere immediatamente, più o meno immediatamente applicabili a norme che vengono destinate a ciascuno Stato. A fianco di questi organi abbiamo il cosiddetto difensore civico europeo o mediatore europeo, che è un organismo al quale, un organo monocratico al quale ciascun cittadino europeo può rivolgersi tutte le volte in cui ritenga di essersi imbattuto in una cattiva amministrazione di questioni che riguardano l'Europa. Non mi viene rilasciato il passaporto di cittadino europeo, non mi viene tenuto buono il passaporto all'atto del varcare una frontiera di uno Stato europeo, eccetera, posso rivolgermi al mediatore perché accerti questa cattiva forma di cattiva amministrazione e prenda via le disposizioni necessarie perché quella determinata cosa non si verifichi più. Infine, l'Unione Europea è dotata anche di organi giudiziari che sono costituiti dalla Corte Europea e dal Tribunale di primo grado. l'organo più antico è la Corte Europea, la quale ha che è formata da una serie di giudici, da diversi giudici, uno per ogni, per ognuno degli stati europei, e verifica, presiede al, come dire, controllo, verifica l'esatta applicazione della normativa europea all'interno di ciascuno Stato. Ciascuno Stato può rivolgersi alla Corte Europea per tutte le volte che ritiene che qualche norma europea non sia stata posta in essere dall'Unione Europea, non sia stata osservata dallo Stato di appartenenza o comunque da uno Stato. Io, cittadino italiano, ho degli affari con la Francia, ritengo che una norma europea non sia stata osservata in Francia, posso rivolgermi alla Corte, la quale deciderà. A fianco della Corte, o meglio sotto la Corte, altra funzione fondamentale della Corte è una funzione consultiva, nel senso che funge da Consiglio di Stato, potremmo dire, da organo consultivo del Parlamento europeo nell'esercizio della funzione normativa per quel che gli spetta. E non solo, svolge anche una funzione consultiva nei confronti delle singole magistrature nazionali, nel senso che quando un giudice italiano, francese, tedesco abbia dei dubbi sull'applicazione di una norma europea, può rivolgersi alla Corte Europea, che darà l'interpretazione, tra virgolette, autentica di quella determinata norma, e il giudice, questo è uno dei pochi casi in cui questo si verifica nel nostro ordinamento, sarà tenuto ad applicare quella norma secondo quella interpretazione. A fianco della Corte Europea, o meglio sotto la Corte Europea, diciamo così, troviamo il Tribunale, che è formato da un certo numero di giudici, non di tutti gli, che provengono da tutti gli Stati, ma non che coprono tutti gli Stati, che sono coadiuvati da 8 avvocati, anche questi di varia provenienza statuale, al quale invece possono rivolgersi, e questo è più importante per quel che ci riguarda, possono rivolgersi tutti i cittadini tutte le volte in cui ritengano che nei loro confronti sia stata violata una qualche norma posta dall'ordinamento europeo. Quindi Corte Europea, gli interlocutori sono fondamentalmente gli Stati, Tribunale, gli interlocutori sono fondamentalmente i singoli cittadini, siamo noi, persone fisiche e persone giuridiche. Ecco, questo per quel che riguarda gli organi, diciamo così, politici. Esistono poi un'altra serie di organi, come ad esempio la Banca Europea degli Investimenti e via dicendo, che invece hanno funzioni così ausiliarie e che coadiuvano gli organi politici nell'esercizio delle loro funzioni. Quali sono le fonti di diritto dell'ordinamento? E già, dunque, e a questo punto cominciamo a porci il problema: confederazione o federazione? Sentiamo uno o due della confederazione e uno o due della federazione. Chi sostiene che è una federazione? Forza, alzi la mano e parli con decisione. Federazione o confederazione? È una federazione, quindi una roba tipo Stati Uniti d'America o tipo Germania, perché secondo lei l'integrazione degli ordinamenti è particolarmente forte, e in più non lo so.
Sì, cioè, per esempio in Italia le determinate norme.
Sì, e questa deve recepire determinate norme, ci sono degli organi giudiziari ai quali noi possiamo rivolgerci, e quindi già l'esistenza di organi giudiziari spinge a pensare ad una federazione più di una confederazione. Sostenitore della confederazione? Sentiamo lui e poi.
Era contrario, nel senso che, per esempio, gli Stati Uniti, la difesa degli Stati Uniti è federale. nell'Unione Europea ogni, la difesa è affidata del singolo Stato, quindi non è federazione.
Anche questa è un'osservazione giusta, anche se dobbiamo tenere presente che da un po' di tempo in qua sono stati formati dei centri per, non solo per la difesa dall'esterno, ma anche per, diciamo così, di polizia inter...
Sì, ma è più cooperazione.
Ecco, diciamo che dire di più alla cooperazione che non ad una sola, ad un solo esercito, con un unico, con un comando unitario e così via. Altre opinioni? Che si era così lanciato un attimo fa alzando la voce e poi si è accasciato al suolo, consapevole che forse stava dicendo qualcosa di non fondato. No. Allora, diciamo che per certi versi tutte le opinioni sono buone, non esiste una visione, ci sono i sostenitori e fondati di una visione federale e ci sono i sostenitori fondati di una visione confederale. A vantaggio della visione federale abbiamo che ci troviamo di fronte ad organi comuni, ad un Parlamento eletto, alla famosa moneta unica europea, almeno per una gran parte di questi stati, anche se non tutti gli stati che fanno parte dell'Unione Europea hanno adottato l'euro, al fatto che ci troviamo di fronte ad organi giudiziari dell'intero organismo, dell'intero ordinamento. Dall'altra parte però è altresì vero che diciamo che la possibilità degli organi unitari di imporre le proprie decisioni ai singoli stati, cioè di affermare una sovranità superiore, è limitata. Non possono, la nostra Costituzione dice che la Repubblica Italiana può rinunziare a parte della propria sovranità a vantaggio di organizzazioni internazionali che favoriscono la cooperazione tra gli stati. Quindi non è una abdicazione alla propria sovranità, è semplicemente che rimane tutta intera e in capo allo Stato italiano, è semplicemente un tirarsi indietro nell'esercizio di determinate funzioni, rispetto all'esercizio di determinate attività, di determinate funzioni in determinati ambiti. Quindi non è una vera e propria perdita di sovranità e questo gioca a vantaggio della visione confederale. Ci troviamo di fronte a sia organi comuni, i quali però non sono in grado di imporsi alle varie organizzazioni statuali, ai vari stati che fanno parte della comunità europea. Gli stessi meccanismi di decisione che talvolta prevedono maggioranze qualificate, raramente prevedono la maggioranza semplice, tutte le volte prevedono maggioranze qualificate, se non addirittura l'unanimità per talune decisioni più importanti, sono tutti elementi che stanno ad indicare, che fanno propendere verso una visione di carattere, verso un inquadramento di carattere confederale piuttosto che verso un inquadramento federale. Però secondo me io faccio parte della corrente degli eclettici, per cui è difficile dire federazione, confederazione. Ci sono molti elementi dell'una e dell'altra che operano, che vivono e che staremo a vedere quale sarà il futuro, in che termini, fino a che punto arriverà l'integrazione tra gli stati europei e fin dove non arriverà, perché solo allora potremo stabilire se in effetti questa cooperazione è intensa, si può parlare di uno Stato federale in senso proprio, anche se però la tesi confederale non mi convince fino in fondo, perché la rinuncia alla sovranità, come vedremo adesso, affrontando la questione degli atti, delle fonti del diritto della comunità europea, dell'Unione Europea, insomma anche queste qui hanno una certa portata e sono in grado di imporsi sulla normativa statale dei singoli stati. Allora, quali sono le fonti del diritto della comunità dell'Unione Europea? Innanzitutto abbiamo i trattati. Innanzitutto abbiamo i trattati, ovvero sia tutti quegli atti a partire da quello del 51 per arrivare a Maastricht, ad Amsterdam e a Nizza, ecco qual era quell'altro, a Nizza, che pongono le norme fondamentali relativamente alle modalità di cooperazione e agli organi che devono, sui quali si impernia l'attività, sui quali si impernia la vita dell'Unione Europea. E questi sono una specie, ma pigliatelo con pigliamolo con le molle, sono una vaga specie di costituzione, più che di costituzione rimane, è meglio parlare di norme fondamentali. Lo stesso trattato che qualche anno fa è stato bocciato per una costituzione, è stato bocciato da alcuni referendum in Francia e altrove, lo stesso trattato istitutivo di una costituzione europea è, da un punto di vista giuridico, una specie di bisticcio, perché se è un trattato vuol dire che è un accordo tra soggetti sovrani e quindi non è una costituzione, che è la norma fondamentale che un ordinamento si dà. Se fosse una costituzione dovrebbe essere il frutto di un'unica decisione, di un unico organismo, di un unico soggetto, di un unico popolo, di un unico territorio, di un unico governo. Il trattato per una costituzione europea appunto è un bisticcio perché mette insieme un atto giuridico che è naturalmente un atto giuridico plurilaterale con un atto giuridico che naturalmente è un atto giuridico unilaterale. E queste sono le fonti, come dire, primarie, ma fino a un certo punto, perché ci troviamo di fronte ad una molteplicità di stati, questi stati sono anche soggetti ad una serie di norme di diritto consuetudinario, che nell'ambito del diritto internazionale sono le fonti primarie, perché sono quelle riconosciute e non decise, non poste con un atto volontario. Quindi, il primo livello sarebbe dato dalle norme consuetudinarie, il secondo livello dai trattati, il terzo livello è dato dai regolamenti, i regolamenti della Comunità Economica Europea. I regolamenti sono degli atti normativi, quindi contengono che cosa? Dei precetti generali ed astratti. Sono degli atti normativi dettagliati e quindi immediatamente applicabili. I destinatari dei regolamenti dell'Unione Europea non sono gli Stati, ma sono i singoli, siamo noi, sono i singoli cittadini dei singoli Stati. Quando abbiamo parlato delle fonti del diritto, qualche giorno fa, abbiamo inserito tra le fonti primarie anche i regolamenti della Comunità Economica Europea, dell'Unione Europea, scusate, perché? Perché i trattati stabiliscono che laddove una norma nazionale contrasti con una norma regolamentare europea, il giudice dello Stato è tenuto ad applicare la norma europea. Quindi è come se il regolamento abrogasse tra virgolette, per quello che specifichiamo adesso, è come se il regolamento abrogasse una norma di livello primario dello Stato membro dell'Unione Europea. Dico abrogasse tra virgolette perché è stabilito che il giudice ordinario italiano può, a fronte del contrasto tra la norma primaria italiana e il regolamento europeo, può disapplicare la norma italiana. Quindi non c'è un'abrogazione in senso stretto, la norma italiana continua a vivere, però quel giudice può disapplicarla. Un altro giudice magari riterrà che sia più puntuale la norma italiana e quindi continuerà ad applicare la norma statuale. però l'ordinamento gli attribuisce la facoltà di disapplicarla, di non applicare la norma dell'ordinamento italiano laddove questa contrasti con una norma regolamentare europea. Secondo livello di norme, non secondo livello perché siamo di fronte ad ambiti differenti, abbiamo le direttive europee. La direttiva che cos'è? Anche questo è un complesso di norme generali ed astratte, ma è un complesso di norme generali ed astratte non immediatamente applicabile, il cui destinatario è lo Stato, i cui destinatari sono gli Stati. Gli Stati, i quali, in quanto aderenti all'Unione Europea, sono tenuti a modificare il proprio ordinamento secondo il disposto delle norme contenute in una direttiva. L'Unione Europea lascia libero ciascun singolo ordinamento di modificare le proprie norme come ritiene, però alla fine dobbiamo avere quella forma lì che ci viene imposto dall'Europa. Noi qui che ci troviamo in una facoltà di economia e quindi avrete occasione di studiare diritto commerciale, se non l'avete già fatto, avrete occasione di studiare diritto commerciale, vedrete che le norme relative alle società di persone e di capitali hanno subito nel corso degli ultimi 30 anni una quantità notevolissima di modificazioni che hanno alterato profondamente la struttura delle società commerciali italiane proprio in adempimento di direttive europee. Chi ha letto il Budenbrock? Nessuno ha letto il Budenbrock? Male, bisogna leggerlo. Comunque, nel diritto tedesco noi troviamo la Anstalt, la società di una sola persona, che nel nostro ordinamento era assolutamente inimmaginabile quando io studiavo giurisprudenza. Dalla metà del 1980 agli anni 85-86 è stata introdotta nel nostro ordinamento la società a responsabilità personale, responsabilità limitata, unipersonale, che è modellata sulla figura della Anstalt di diritto tedesco e poi recepita anche in Inghilterra. Attraverso questa forma cosa succede? Io posso prendere una parte del mio patrimonio, destinarlo ad un'attività commerciale in maniera assolutamente impermeabile con il resto del mio patrimonio. Viceversa, il nostro ordinamento nella sua struttura classica, adempiendo ad una visione della società commerciale classica di civil law, non ammetteva l'esercizio unipersonale di un'impresa con limitazione della responsabilità patrimoniale. Quella è stata una bomba. La nullità delle società di capitali è diventata una cosa complicatissima nel nostro ordinamento. Perché? Perché il nostro ordinamento escludeva che una società commerciale potesse addirittura nascere se non rispondendo ad una determinata serie di requisiti. Per disposizione di una direttiva europea è stato stabilito che la società commerciale, la società di capitali che nasca pur non rispondendo a quei requisiti, ma che eserciti la sua attività, una volta che abbia cominciato ad esercitare la sua attività, non può più essere dichiarata nulla, se non in due o tre casi rarissimi e pericolosissimi. Cosa anche questa assolutamente pericolosissimi per le persone che trattano con la società. Anche questa cosa inimmaginabile nel nostro ordinamento. Per cui si riteneva che solo l'esistenza di quei requisiti potesse essere sufficiente, potesse garantire idoneamente coloro che trattavano, che avevano rapporti patrimoniali con la società, e quindi o c'erano o la società era nulla. Tutta la struttura del bilancio, dei bilanci delle società commerciali, è stata rivista in omaggio ad una disposizione di una direttiva europea. Le direttive quindi hanno come destinatario il governo, i governi dei singoli paesi, i quali devono farsi promotori di iniziative legislative, di disegni di legge che adeguino l'ordinamento interno all'ordinamento europeo, e questo perché? Perché è evidente che diventerebbe difficile una zona di libero scambio se le forme attraverso, forme giuridiche attraverso le quali le attività economiche vengono esercitate fossero diverse. Perché io andrei in Spagna e mi troverei di fronte ad una società anonima che non ha le stesse caratteristiche della nostra società per azioni, e allora comincerebbero. Io allora penso che sia una società per azioni e invece mi trovo di fronte ad un'altra forma societaria e non so più come sarà atteggiata la responsabilità. Allora, il nostro Stato per anni è stato ampiamente inadempiente alle direttive europee, perché prima di renderle, di versarle in normativa nazionale, in normativa statale, ci impiegava degli anni. Gran parte di quelle direttive che modificavano la struttura societaria che abbiamo accennato adesso partivano dal 1960 e sono state emanate fin per tutti gli anni 70. Da noi si è cominciato a recepirle alla fine degli anni 70, metà degli anni 80, quindi con 10-15 anni di ritardo rispetto agli altri stati facenti parte dell'Unione Europea. Sicché che cosa è successo? È successo che dal 1900, non mi ricordo più quando, è stata introdotta la legge comunitaria. Ogni anno il Parlamento italiano approva il disegno di legge governativa, approva la cosiddetta legge comunitaria, che è una legge attraverso la quale o si dà immediata applicazione a norme europee contenute in direttive nel nostro ordinamento, oppure viene data delega al governo perché emani dei decreti, secondo le modalità che vedremo, dei decreti legislativi che diano attuazione a determinate norme direttive europee, o perché attraverso la stessa legge comunitaria vengono dettate delle norme che rendono attuale quella disciplina europea all'interno del nostro ordinamento. Questa è una legge che viene fatta ogni anno, la legge comunitaria è una legge che dovrebbe essere fatta ogni anno, all'inizio di ogni anno, ed è una legge, per così dire, portaerei, nel senso che in un colpo solo si dà attuazione ad una massa di norme comunitarie. Questo è stato l'escamotage che è stato pensato per cercare di fare in modo che il nostro Stato si adeguasse il più tempestivamente possibile alla disciplina europea, perché sennò non tanto rimanevamo i fanalini di coda, solo che gli altri avevano difficoltà a trattare da noi, perché se quelle forme societarie erano uguali in Francia, in Germania, in Inghilterra, poi si arrivava in Italia e non si trovava di fronte alla società a responsabilità limitata, ma non sapeva, o alla società per azioni, ma non sapeva più che tipo di responsabilità, a che tipo di responsabilità di ordine patrimoniale e commerciale questa società era soggetta. Infine abbiamo altri due atti propri dell'ordinamento europeo, che sono le raccomandazioni e i pareri. Le raccomandazioni, che sono generalmente rivolte anche qui agli Stati, mentre i pareri vengono emanati su singoli, vengono adottati su singole questioni e producono i loro effetti, ma sono pareri, quindi vedremo quale sarà l'effetto di un parere in genere, che può essere vincolante o non vincolante, e se vincolante dovrà, a quel parere dovrà essere data, dovrà essere dato un determinato, dovrà avere un determinato seguito. Con riferimento alla normativa europea, e con ciò direi che possiamo aver finito per oggi, si parla di un effetto diretto e di un effetto verticale. L'effetto diretto è quello che abbiamo visto essere più proprio dei regolamenti, nel senso che quella determinata norma, quel determinato regolamento può essere immediatamente applicato all'interno del nostro ordinamento in quanto in grado di disciplinare compiutamente tutta una determinata materia, tutta una determinata branca. L'effetto diretto è proprio del regolamento, però bisogna tenere presente che è stato riconosciuto che vi sono delle direttive così articolate che possono anch'esse produrre effetto diretto. E qui bisogna andare a vedere caso per caso, perché invece si parla di effetto verticale per quel che riguarda le direttive. Effetto verticale perché? Perché la direttiva produca, in via generale, produca effetto nei confronti dei cittadini, è necessario il passaggio attraverso qualche organo dello Stato, generalmente il governo e il Parlamento, secondo le modalità che abbiamo appena detto, perché quella determinata norma comunitaria, il più delle volte contenuta in una direttiva, possa produrre effetto all'interno del nostro ordinamento.